ricordati? Se vi ricordate al capitolo 24, la settimana scorsa avevamo sepolto Sara e avevamo visto che Abramo, con un prezzo salatissimo, esorbitante, era però riuscito a comprarsi il suo primo pezzo di terra, di territorio in Canaan. In particolare questo...
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. In particolare questo prato abbastanza grosso, con alberi, pozzi, eccetera, e soprattutto quella grotta che serve appunto da sepolcro per Sara. Avevamo detto che era importante sottolineare il prezzo, che era altissimo, molto grosso, proprio perché il libro voleva dire: guardate che la terra promessa ha un valore, è importante. La terra promessa è costata fatica, sudore, lavoro ai nostri antenati. E mo adesso che ci tornate nella terra promessa, abbiatene rispetto. Sappiate che questa terra è costata fatica, sudore. E quindi era quello. Una volta sepolta la moglie, Abramo deve occuparsi di Isacco, che ormai è cresciuto, è diventato un ragazzino, è diventato quasi adulto e quindi deve sposarsi per continuare la generazione. E quindi viene spedito un fantomatico servo, di cui non si dice mai il nome, nel territorio di origine della famiglia di Abramo, quindi dalle parti del nord della Mesopotamia, dove vivono ancora parenti distanti, ma sempre parenti sono, di Abramo. Vi è fatto il giuramento, ve lo ricordate, mettere la mano sotto il femore o sotto la chiappa, e la partenza. Ed eravamo arrivati lì, ok? Primo il matrimonio endogamico, cioè ci si sposa tra clan simili. E quindi era importante che il figlio di Abramo sposasse una donna di un clan che avesse la stessa cultura, la stessa mentalità. E avevamo anche visto che c'era una polemica sulle donne straniere. Quando gli israeliti tornano in Palestina, vedono che la maggior parte della popolazione che abita lì ha sposato donne straniere. E questo è contro alla loro cultura, alla loro mentalità. E quindi si sottolinea che Abramo non vuole nella maniera assoluta che il figlio Isacco sposi una cananea, una donna diversa rispetto alla mentalità del loro clan. E si fa giurare dal servo: non porterai mio figlio via di qua, non gli farai sposare una donna cananea di qua. E avevamo visto le polemiche varie che, insomma, dal VI secolo avanti Cristo in poi in Israele erano scoppiate per queste donne straniere. Avevamo lasciato il nostro servo al pozzo, che si fa bello mentre aspetta che arrivino le ragazze, visto che al pozzo vanno per prendere l'acqua, chiedendo un segno concreto per compiere la sua missione. E adesso vediamo l'arrivo delle fanciulle. Siamo al capitolo 24, versetti dal 15 al 33. È il capitolo più lungo, quindi ce n'è un bel po' da leggere. Allora, questo servo non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo. Usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rispose: «Bevi, mio signore». In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Anche per i tuoi cammelli ne attingerò, finché non avranno finito di bere». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro dal peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici, e alle sue braccia mise due braccialetti dal peso di 10 sicli d'oro. E disse: «Di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarci la notte?» Gli rispose: «Sono la figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Nacor». Nacor è il fratello di Abramo, se vi ricordate. E soggiunse: «C'è paglia e foraggio in quantità da noi e anche posto per passarci la notte». Quell'uomo si inginocchiò, si prostrò al Signore e disse: «Sia benedetto il Signore Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare bontà e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone». La giovinetta corse ad annunciare alla casa di sua madre tutte queste cose. Casa di sua madre, il padre, vediamo. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano, e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella e udite queste parole di Rebecca, sua sorella: «Così mi ha parlato quell'uomo», andò da lui, che stava ancora presso i cammelli, vicino al pozzo. Gli disse: «Vieni, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli?» Allora l'uomo entrò in casa e Labano tolse il basto ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare. Ma egli disse: «Non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire». Gli risposero: «Di pure». Vedete la narrazione molto particolareggiata, sembra quasi una novellina, un raccontino, eccetera. Allora, il segno che il servo ha chiesto si compie. Arriva Rebecca e si comporta proprio come l'uomo desiderava. E in più, versetto 16, era assai avvenente. E nemmeno fidanzata. Quindi, proprio idilliaca come situazione. Al versetto 22, il servo dona a Rebecca un anello da naso, che pesa circa 6 grammi. Quindi, insomma, non è un peso leggero, 6 grammi, esatto, una specie di piercing dell'età antica. Ecco, gli regala anche due braccialetti d'oro di circa 120 grammi. Dice il Ravasi che ancora oggi l'uso di un anello alle narici è in vigore presso le donne delle tribù beduine del deserto e indica l'appartenenza a un uomo. quindi o è fidanzata o è sposata, ma quello indica, per cui guardando quello dico, scusi, è un pretendente, dovrebbe andare via. Versetti 24-27, Rebecca corre a casa a raccontare l'incontro con quest'uomo che l'ha riempita d'oro, non prima di aver promesso ospitalità per la notte e foraggio da mangiare per i cammelli. E versetti 28-32, entra in scena il fratello di Rebecca, questo Labano. Labano significa bianco, dal termine Alab, che avevamo già trovato per il pasto che Abramo aveva offerto ai tre personaggi. Alab è il latte, quindi Labano significa o yogurt, quindi significa bianco.
Si chiamava yogurt.
Esatto. Allora, o aveva qualcosa, non so, mettiamo fosse albino, quindi era abbastanza, oppure era molto più chiaro di carnagione rispetto alla popolazione. Qualcuno ha suggerito che era vestito tutto di bianco, come gli emiri attualmente, che non sarebbe un'idea molto strana, no? Perché vestito completamente di bianco per indicare che lui è il capo clan, il capo della zona, per cui lo chiamavano Labano perché era tutto bianco, vestito di bianco. Qualcuno invece dice, beh, sicuramente era un mollaccione, un latticino, Ermozzarella, oh, arriva Ermozzarella, e quindi lo chiamano Labano per quello. Comunque è uno che si occupa di latte, no? E questo Labano si comporta davvero capo clan e va a controllare. Versetto 30, dopo che ha visto l'anello e i braccialetti alle braccia della sorella, ve lo vedete, dice, ma con chi si è fidanzata sta demente? C'è col primo che passa, mi torna a casa così, ma è possibile, che andiamo a controllare, è ricco, però insomma non so, si può lasciare sola 5 minuti che questa si fidanza subito. Al di là di questo, era compito dell'uomo invitare il viandante, era il capo della famiglia che doveva fare quel passo. Rebecca sì, l'ha fatto lei, però ci vuole l'avallo del capo famiglia. Quindi Labano non agisce solo perché è attirato dalla ricchezza, ma perché deve assolvere al dovere di capoclan. Capoclan che dovrebbe essere Betuel, il papà di Rebecca, che fino adesso non è ancora intervenuto. Tra un po' arriva, ma il testo ci fa intuire che non è più in grado di prendere delle decisioni, quindi probabilmente o è molto anziano, oppure c'è un po' d'Alzheimer, oppure non lo so, ecco, è messo lì e decidono tutto quanto gli altri. Il servo di Abramo, che Labano crede sia il fidanzato di Rebecca, perché che ne sa che viene a nome di un altro? Cioè, lui mi ha dato il braccialetto, allora è lui. Allora, questo servo, che Labano pensa sia il fidanzato, entra in casa. Ma prima di iniziare a mangiare, a bere, a festeggiare, deve chiarire chi è, la sua posizione, la sua missione, onde evitare equivoci. E così i prossimi versetti ci raccontano di nuovo tutta la storia, rendendo questo capitolo lungo e ripetitivo, ma è scritto così e noi obbediamo agli ordini e riascoltiamo di nuovo tutta la storia. Facciamoci coraggio, leggiamo dal versetto 34 al 49. Il servo disse: io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente gli ha concesso greggi, armenti, argento, oro, schiavi, schiave, cammelli e asini. Sara, la moglie di mio padrone, quando ormai era vecchia, gli ha partorito un figlio, al quale gli ha dato tutti i suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei, in mezzo ai quali abito, ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio. Io dissi al padrone: forse la donna non vorrà seguirmi. Mi rispose: il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato dalla mia famiglia sarai esente dalla mia maledizione. Se loro non volessero cedertela, tu sarai esente dalla mia maledizione. Così oggi sono arrivato alla fonte e ho detto: Signore Dio del mio padrone Abramo, se tu vorrai dare buon esito al viaggio che sto compiendo, ecco, io sto presso la fonte d'acqua. Ebbene, la giovane che uscirà ad attingere, alla quale io dirò: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora, e mi risponderà: bevi tu, ne attingerò anche per i cammelli, quella sarà la moglie che il Signore ha destinato al figlio del mio padrone. Io non avevo ancora finito di pensare a queste cose, quando ecco Rebecca uscì con l'anfora sulla spalla, scese alla fonte, attinse l'acqua. Allora le dissi: fammi bere. Subito lei calò l'anfora e disse: bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere. Così io bevvi, ed ella diede da bere anche ai cammelli. Io la interrogai: di chi sei figlia? Mi rispose: sono figlia di Betuel, il figlio che Milca ha partorito a Nacor. Allora le posi il pendente alle narici e i braccialetti alle braccia. Poi mi inginocchiai e mi prostrai al Signore, benedissi il Signore, Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato per la via giusta, a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone. Ora, se intendete usare bontà e fedeltà verso il mio padrone, fatemelo sapere. Se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove. E questo è il discorsone di questo servo. Avete visto? Innanzitutto il servo fa capire che il suo padrone Abramo è molto potente e molto ricco. E così al versetto 37 anche suo figlio, che ha il possesso di tutti i beni. Come a dire: tra un po' vi chiederò vostra figlia come moglie per Isacco. Vedete un po' voi se vi conviene oppure no. Il mio padrone è potente, famoso, ricchissimo, c'è questo. Però questo padrone. Poi sottolinea la sua di situazione. È vincolato da un giuramento solenne che si trasformerebbe in maledizione qualora non potesse esaudirlo. Avete visto il versetto 41? Solo allora sarei esente dalla mia maledizione. Come a dire: per favore, mettetevi una mano sulla coscienza e aiutatemi, cercate che mi riesca sta cosa, così almeno mi salvo anche dalla maledizione. Ma la chiave di questo lungo racconto sta in un concetto che nel capitolo è ripetuto 5 volte. Ish liah darko, che trovate al versetto 12, 21, 40, 42 e 56, che vuol dire dare buon esito, dare buona fortuna, far riuscire il viaggio. Cioè è Yahweh che miracolosamente guida il viaggio del servo, grazie alle preghiere di Abramo prima e del servo poi. e si vuole mostrare che questa storia, ciò che sta succedendo, è sotto il sigillo del Signore, che dispone gli eventi verso un esito che rientra nei piani divini, ciò che gli antichi teologi chiamavano providentia generalis, cioè la provvidenza enorme, generale, di tutto un piano che riguarda tutto quanto il mondo. Quindi dare buon esito. Non per niente la Bibbia tedesca di Lutero, quindi antichissima, che però i protestanti usano ancora, traduce questi versetti con dare grazia al viaggio. Quindi non dare buon esito, buona fortuna, ma dare grazia, capite? Cioè questo rientra nella grazia, nella provvidenza di Dio. Tutte le scelte della vita sono guidate dalla mano di Dio. Versetto 49, il servo ha finito il suo racconto, ora tocca al clan di Betuel dare una risposta. Sono i versetti finali di questo capitolo, dal 50 al 67. Allora Labano e Betuel, è apparso, risposero: la cosa procede dal Signore, non possiamo replicarti nulla, né in bene né in male. Ecco Rebecca davanti a te, prendila, va e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo estrasse oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Doni preziosi gli diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero, lui e i suoi uomini, e passarono la notte. Quando si alzarono la mattina, gli disse: lasciatemi andare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre di lei, qui il padre è di nuovo sparito, hai visto, e la madre di lei dissero: rimanga la giovinetta con noi per qualche tempo, una decina di giorni, dopo te ne andrai. Rispose loro: non trattenetemi, mentre il Signore ha concesso buon esito, di nuovo buon esito, al mio viaggio. Lasciatemi partire per andare dal mio padrone. Dissero a loro: allora chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero: vuoi partire con quest'uomo? Ella rispose: sì. Allora essi lasciarono partire la loro sorella Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero: tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti le città dei suoi nemici. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi, abitava infatti nella regione del Negeb. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna, scusate, un po' di catarro, per svagarsi in campagna, e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco, scese subito dal cammello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna intorno a noi? Il servo rispose: è il mio padrone. Allora ella prese il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Quindi termina così questo viaggio. Allora, abbiamo visto all'inizio di questa parte che a rispondere sono due: Betuel il padre e Labano il fratello. Più avanti, versetto 55, il fratello e la madre. Come dicevamo prima, è Labano il vero capo clan. Ecco perché alcuni commentatori, anche alcune note della Bibbia, dicono che c'è il fratriarcato, cioè il fratello maggiore è quello che comanda il clan. Io invece penso che il vecchio Betuel non fosse più in grado di gestire il clan, così tocca al figlio più grande sostituirlo nelle decisioni, sia di famiglia sia di tribù. Però il fatto che lo si nomini e si dice che parla insieme con Labano vuol dire che almeno è ancora vivo. Insomma, in che stato? Non si sa, ma no, è ancora vivo. E quello che dicono è molto bello: se la cosa procede dal Signore, non possiamo replicarti nulla. Versetto 50, anche loro vedono in ciò che sta accadendo un esplicito segno divino. E Rebecca viene concessa ufficialmente in moglie ad Isacco. E il servo, versetto 53, paga la dote e finalmente si può consumare la cena. C'è stato l'accordo, Abramo sarà felice, il servo ha seguito il suo compito, Labano e la famiglia si sono arricchiti un pochino, quindi si può festeggiare. E iniziano a mangiare. Vanno a dormire e il giorno dopo il servo vuole già ripartire e tutti i tentativi per trattenerlo sono inutili, perché, versetto 56, il Signore ha concesso buon esito, ha fatto grazia al mio viaggio. Torna il leitmotiv del racconto. E qui succede, non so se avete visto, una cosa inconcepibile per quei tempi, cioè sarà la piccola Sara a decidere, la piccola Rebecca a decidere. Capisce la fretta di concludere la missione del servo e dice solo una parola, ma definitiva. La nostra Bibbia dice: vuoi partire? Sì. Il testo ebraico dice: partirò. Quindi decisione, decisa. Commentava secoli fa Lutero: non si deve mai esitare o ritardare quando si tratta delle cose di Dio. Deve essere rimosso tutto ciò che può arrestarci nell'opera intrapresa. Chi non si mette in marcia nell'ora o nell'istante in cui lo Spirito Santo chiama, non lo afferrerà, poiché quando è passato una volta non torna indietro. Rebecca intuisce queste parole di Lutero e decide lei. E parte con balia, ancelle al seguito e la benedizione dei suoi familiari. Sorella nostra diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti le città, dice la nostra Bibbia, la porta delle città, dice il testo ebraico, dei suoi nemici. Il nome Rebecca, Ribacca, ricorda la parola Ribebà, che significa miriadi. Capite allora la benedizione, no? Gli dicono: diventa migliaia di Rebecche, migliaia di miriadi, cioè moltiplicati a dismisura. Rebecca tutte le volte che vuoi, rebeccati, cioè diventa migliaia di Rebecche. benedizione che ricorda un po' il Salmo 128, no? La tua sposa come vite feconda, i tuoi figli come virgulti di olivo, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, vi ricordate, no? Ancora oggi è consuetudine durante un matrimonio tra i beduini del Medio Oriente schiacciare col piede davanti alla tenda dove andranno a vivere i due sposi una melagrana. Quindi mettono sta melagrana e poi tac, la schiacciano. I cui chicchi che svolazzano per aria rappresentano il numero dei figli augurati alla coppia. Vabbè, noi tiriamo il riso, non è che siamo meno scemi, insomma, no? Più o meno siamo lì. Capite? Allora, chicchi, quindi è praticamente la stessa benedizione. Siate migliaia di migliaia, no? Non tutti i racconti extrabiblici presentano un Labano che fa una bella figura. In certi racconti Labano non è visto tanto bene. Dicono, vedendo i ricchi doni che Rebecca aveva portato, Labano preparò un'imboscata per Eliezer, finse grande amicizia, porgendogli un piatto con cibi avvelenati. L'arcangelo Gabriele, entrando non visto, scambiò i piatti tra Eliezer e Betuel, il quale morì subito. Abbiamo risolto il problema di Betuel, è stato avvelenato durante questa sera, gli hanno portato un caffè e c'è rimasto. Quindi Betuel muore durante questa cena. Rebecca, ormai orfana, era libera delle sue decisioni. Così disse a Labano: partirò subito con o senza il tuo volere. Costretto a cedere, il fratello la benedì con tale malizia da renderla sterile per molti anni. Portava pure, era anche meno grano questo povero Labano. Ecco, questo è quello che raccontano i testi extrabiblici sul nostro povero Labano. Terminiamo il racconto con l'incontro tra i promessi sposi, che avviene al tramonto, anche qui di nuovo vicino ad un pozzo, che è il pozzo di Lacairoi. Ve lo ricordate? Era quello di Agar, di Ismaele, no? Il pozzo dove in qualche modo l'angelo aveva portato Agar per trovare l'acqua, e dove Agar aveva detto: il Signore mi vede, mi ha visto. No? È che la Kairoi è appunto il pozzo del Signore che vede, no? Infatti Rebecca, versetto 64, vide Isacco, ma Isacco, versetto 63, vide arrivare i cammelli. Quindi si gioca sul nome del pozzo, il pozzo dove il Signore vede. E tutti vedono e intuiscono quello che sta avvenendo. Isacco era uscito, dice la nostra Bibbia, per svagarsi in campagna. Ora, cosa ci sia da svagare? Per svagarsi in campagna. Traduzione molto strana. La traduzione della Bibbia del Ravasi dice per accovacciarsi in campagna. Pensate, io non dico altro, dietro il cespuglio. Ecco, il testo ebraico dice per camminare in campagna, che forse Mentre la Bibbia Tob, questa qua, dice per meditare. Si era convertito al buddismo nel frattempo ed era che, così. Quindi è un versetto che ha tantissimi modi di traduzione. Comunque quello che fa Isacco interessa poco, l'importante è che veda. I testi rabbinici dicono che era in cammino verso la tomba di Sara e intanto si lamentava e piangeva per la perdita della mamma. So, sono passati 20 anni ed ancora lì sembra mio cognato. Comunque, sta andando. Appena Rebecca lo vide, versetto 64, la nostra Bibbia dice scese dal cammello. Il testo ebraico e quello di Ravasi dicono scivolò giù dal cammello. Cioè proprio prum, colpo di fulmine. Appena lo vede, tac, è scoppiato l'amore. Si copre con il velo, come si usava per le donne di una volta. Il servo racconta tutto a Isacco, che prende la ragazza, la sistema nella tenda che era stata di Sara. Martin Buber diceva: c'è un tesoro che si trova in un solo luogo al mondo ed è quello in cui tu ti trovi. Isacco e Rebecca scoprono il loro tesoro. Manca qualcuno? Che fine ha fatto Abramo? Il servo non doveva riferire ad Abramo, dire a lui come erano andate le cose? Al momento il testo non ce lo dice, però questo ci fa capire che il ciclo di Abramo è terminato, che ora è Isacco il capoclan, almeno per la tradizione yavista di cui è questo capitolo. E il viaggio del servo si conclude proprio come lo sognava Abramo. Isacco si prese in moglie Rebecca. Ma avete ascoltato che bello? Per la prima volta dice e la amò. Non si dice come nei capitoli precedenti, la conobbe, la prese con sé. No, c'è scritto la amò. È la prima volta che si sottolinea questo. Altro che colpo di fulmine da cadere da cammello. Qui è veramente sottolineato che ci troviamo di fronte a due persone che si amano. Il testo ebraico dice l'ebbe cara. È già un passettino avanti. Ma la nostra traduzione la amò, direi, è veramente bella. È la prima volta che di una coppia si dice questo.
La traduzione però.
E il testo appunto l'ebbe cara. L'ebbe cara e noi abbiamo messo la amò. Però è importante, è un grosso passo avanti nei confronti dei rapporti di coppia per quei tempi. Quindi lasciamoli in luna di miele, poverini, tutti e due tranquilli, perché adesso si apre un capitolo in cui torna protagonista il nostro buon Abramo. Oh, i primi 6 versetti sono di tradizione yavista eloista, mentre gli altri dal 7 al 18 sono sacerdotali. Sara è morta, Isacco felicemente sposato e anche Lot, ci dicono i testi apocrifi e rabbinici, è morto. Lot muore all'età di 142 anni, si dice. 100, un pochino di perfezione, anche il buon Lot se la merita. 40, che è il tempo della tribolazione, il tempo della prova, il tempo del diluvio, capite? Quindi è vero, è stato bravo, ma 40, ha tribolato, se ne è visto di tutti i colori, ha sofferto, è stato messo alla prova. Due, che sono i popoli che escono da Lot, i Moabiti e gli Ammoniti. Quindi l'età 142 è un'età che ci dice: è stato un bravo uomo, ha subito delle tentazioni enormi e ha tribolato tanto nella vita, ha dato origine a due popoli. Ecco il significato del numero del nostro buon vecchio Lot. E ora Abramo è solo. Vediamo cosa capita. Capitolo 25, 1-18. Colpo di scena: Abramo prese un'altra moglie che aveva nome Keturah. Ella gli partorì, ci siamo, Zimram, Yoxan, Medan, Madian, Ishbak e Soak. 6. Yoxan generò Saba e Dedan. I figli di Dedan furono gli Assurim, i Letushim, i Leumim. I figli di Madian furono Efa, Efer, Enoch, Abida e Elda. Cioè, sono tutti con la M-1, almeno mettere era più facile. Tutti questi sono i figli di Keturah. Quindi vedete che Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. Invece ai figli delle concubine che aveva avuto, Abramo fece doni e mentre era ancora in vita li licenziò, mandandoli lontano da Isacco, suo figlio, verso il Levante, nella regione orientale. Quindi li manda verso Mesopotamia, Arabia, eccetera. L'intera durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Socar, l'ittita, di fronte a Mamre. E appunto il campo che Abramo aveva comprato dagli ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui, Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi. Questa è la discendenza di Ismaele, improvvisamente Ismaele, figlio di Abramo, che gli aveva partorito Agar l'egiziana, schiava di Sara. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, con il loro elenco in ordine di generazione. Il primogenito di Ismaele è Nebaiot, poi Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Yetur, Nafis e Kedma, 12. Quindi anche lui ne fa 12. Questi sono i figli di Ismaele e questi sono i loro nomi secondo i loro recinti e accampamenti. Sono i 12 principi delle rispettive tribù. La durata della vita di Ismaele fu di 137 anni. Poi spirò e si riunì ai suoi antenati. Egli abitò da Avila fino a Shur, che è lungo il confine dell'Egitto, in direzione di Assur. Egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli. Cosa ci dicono sti versetti pieni di nomi stranissimi? Allora, primi 6 versetti, Abramo si risposa con una donna di nome Keturah, che significa incenso. Quindi Keturah vuol dire incenso. Probabilmente c'è un'allusione all'Arabia, che anticamente era conosciuta come il paese dell'incenso. Isaia 66 dice: verranno da Saba portando incenso. E uno dei nipoti di Keturah, abbiamo visto, si chiama proprio Saba. Quindi Ecco, può darsi che questa Keturah sia originaria del paese dell'incenso. La regina di Saba portava incenso a Salomone, ma c'è anche qualcun altro che portava incenso venendo da quelle zone, no? Il Re Maggio. Quindi è la zona dell'incenso. Da dove spunta sta Keturah, che appare solo qui nella Bibbia, al versetto 1 e al versetto 4. Poi non se ne parla più, non si nomina mai più. Il Targum Yerushalmi, che è uno dei più importanti, dice: Rebecca vide per la prima volta Isacco mentre questi stava tornando dal pozzo di Lacairoi, dove abitava Agar. Dopo la morte di sua madre, infatti, Isacco si era recato fin laggiù col proposito di riconciliare suo padre con quella donna, chiamata anche Keturah, che poi diede ad Abramo 6 figli che non fecero onore al loro padre perché diventarono tutti idolatri. Quindi per alcune tradizioni questa Keturah è il nuovo nome della schiava Agar. Da schiava era Agar, diventando libera, cambiato nome e ha preso il nome di Keturah. Quindi Isacco fa un qualche modo da paciere, no, per riunire non solo i due fratelli, ma anche per riportare la moglie, tra virgolette, di Abramo al proprio padre. Molto interessante invece è l'esegesi di Filone di Alessandria, filosofo, teologo giudeo-alessandrino del primo secolo dopo Cristo, quindi è un contemporaneo dei nostri evangelisti, contemporaneo di Gesù, che nel suo commentario alla Genesi dice: Abramo ebbe 3 mogli, discendenti rispettivamente dai 3 figli di Noè. Sara era infatti della stirpe di Sem, Keturah era della stirpe di Jafet e Agar era pronipote di Cam perché egiziana. Per questo tutte le nazioni del mondo sono figlie di Abramo e sorelle tra loro. Che bello, eh? Abramo sposa 3 donne che discendono dai 3 figli di Noè e quindi discendono dai primi 3 popoli della terra, da coloro che hanno dato vita alla terra dopo il diluvio. Sposandole tutti e 3, i figli di Abramo in qualche modo rappresentano le nazioni di tutto il mondo, perché provengono da coloro che in qualche modo hanno popolato la terra per primi dopo il diluvio. Quindi tutte le nazioni del mondo, ci vuole dire Filone, sono figlie di Abramo, da lui nacquero popoli, fratelli in tutto tra di loro. Questo pensava il nostro Filone, che pur non essendo cristiano aveva capito tantissime cose. 6 figli e 6 nipoti. Si torna ancora al numero 12. I loro nomi ci rimandano a città, regni della Palestina medio orientale e del nord-est dell'Arabia. Alcuni li ritroviamo più avanti nella Bibbia. Più conosciuti sono Madian, vi ricordate, da cui i Madianiti, no? Dove Mosè trova moglie. Quindi la moglie di Mosè, in qualche modo, viene fuori da questa Keturah. Saba, da cui viene la regina. Poi verrà fuori Dedan, che è una tribù nomade nemica di Israele. Isaia 13, 17, nella steppa passate la notte carovane di Dedan, fuggite di fronte alle spade, di fronte all'arco teso, al furore della battaglia. Dedan è una tribù che diventerà nemica poi di Israele. I figli di Dedan, si dice, furono tre: gli Ashurim, i Letushim e l'Eumim. Quest'ultimo, l'Eumim, in ebraico Leom, vuol dire nazione, vuol dire un popolo. Quindi uno dei figli si chiama un popolo, chiunque comunque ha quel nome. Invece gli altri due, Ashurim e Letushim, i nomi Ashuru e Latashu si trovano nelle iscrizioni nabatee come nomi di persone. Quindi in qualche modo si riferiscono ai nabatei che abitavano praticamente nel deserto arabico e
Petra.
Che sono da Petra in giù, e quindi in qualche modo, ecco, questi nomi ricorrono anche in testi extra biblici. Al versetto 5: Isacco è l'unico erede di Abramo, agli altri figli diede loro dei doni e li mandò lontano. Versetto 6: il testo enfatizza la diversità tra elezione alla promessa e una generosità che si estende a tutti i popoli. Si dice anche che Abramo ebbe figli dalle concubine. I commentatori ci danno due indicazioni, e noi, per non malignare, ci atteniamo a queste due. Qualche commentatore dice: è normale per quei tempi che un re, un faraone, un capoclan avesse un harem, quindi anche il nostro Abramo nella sua villa di Hebron Arcore aveva dei momenti, insomma, così. Quindi dice: no, era normale che si parli anche di concubine, perché quello era.
Non ci dice la Bibbia che tipo di Viagra usasse?
No, la manna.
E le mandragole vedremo dopo.
Sì.
Vedremo dopo il capitolo.
Tra un po' arriva.
Il Viagra viene nel capitolo dopo.
Capitolo dopo arriva, però. Abbiate pazienza, che scopriremo anche quello. Invece l'altra ipotesi, che io trovo forse un pochino più seria, che per concubine si intendono Keturah e Agar, perché l'unica e vera e sola moglie di Abramo è Sara. Le altre sì, però sono un pochino viste più come le concubine dell'Aren. Versetti 7 e 11. Abramo muore esattamente 100 anni dopo la sua entrata nella terra di Canaan, cioè si è conclusa nella perfezione la chiamata e la missione che Dio gli aveva affidato. È arrivato che aveva 75 anni, è morto a 175, 100 anni precisi, esatti, in terra santa, come per dire: è stato tutto secondo il progetto di Dio, tutto perfetto come Dio l'aveva pensato. Vive 175 anni. Ci sono diverse idee: 100 perfezione di vita, 7 perfezione nel rapporto con Dio, e 5 la Torah. 107, 5, oppure 5 il quinto giorno, l'inizio del popolamento della terra, e grazie ad Abramo la terra comincia a popolarsi di figli della promessa. Ma anche 100 la perfezione, 70 sono le nazioni del mondo, 5 nazioni a cui portare l'alleanza, a cui portare la Torah, capite? Quindi, comunque intendiamo questi numeri, capite che sono numeri che ci vogliono indicare chi fu Abramo. Fu uno così perfetto come uomo? 100. Che aveva il compito di portare alle nazioni la parola di Dio? 70. Che la parola di Dio, la Torah numero 5, è arrivata, dagli un 5, 175, e così via. No? È un codice. L'ebreo che legge non pensa a 175 anni che cammina a quattro zampe perché non ce la fa più, ma pensa, perfetto, e ha vissuto perfettamente, ha vissuto in maniera divina ciò che Dio gli aveva affidato, capite? Quindi leggendo quei numeri immediatamente capiscono determinate cose. Questi versetti possono essere usati per riflettere su cosa sia una buona morte. La morte non ha nulla di drammatico, dicono i commentatori, è un evento naturale. Abramo ha vissuto una vita lunga e benedetta, si è ben preparato alla morte. E la sua morte è serena, perché muore circondato dalla sua discendenza, consapevole di aver trasmesso tutte le cose di valore che possedeva. Inoltre muore in seno a una comunità nella quale egli aveva vissuto intensamente. Perciò la sua è una morte nel segno della speranza. E al versetto 9, se avete visto, la sepoltura provvedono entrambi i figli. Il figlio del diritto, Ismaele, e il figlio della promessa, Isacco. Questo dato è indice anche di una certa solidarietà tra fratelli. Nonostante tutti i casini che Sara aveva combinato, i due fratelli si ritrovano insieme, uniti nel momento della sepoltura.
Come la dobbiamo valutare noi contemporanei di Sara come madre e sposa?
Insomma, come una madre che in qualche modo rivendicava il diritto di suo figlio, cercando di eliminare tutti gli altri figli che potevano in qualche modo portar via qualcosa a proprio figlio. E in fondo la moglie del capoclan, e in fondo diciamo la principessa dell'harem, quella che in qualche modo comanda tutte le altre donne. E se qualche donna la mette in ombra, a quei tempi via, andava via, no?
È anche la donna della promessa, a differenza degli altri, cioè, quando non compaiono i tre angeli a Mamre, fanno la promessa ad Abramo e a Sara.
E a Sara.
Quindi la promessa di Dio è lei.
È quella.
Gonfia.
Abbiamo 5 minuti ancora. Gli ultimissimi versetti, dal 12 al 18, quelle delle Toledot, la genealogia di Ismaele. Avete visto anche lui 12 figli, anche lui muore anziano, 137 anni, l'età si sta abbassando, eh? Avete visto? Come vedremo nel corso della Genesi.
Molto giovane.
Anche lui si riunisce ai suoi antenati, non si dice se nella grotta di Macpela o da qualche altra parte, staremo a vedere. Vivono al confine con l'Egitto, nel deserto dell'Arabia nord-occidentale. Di questi nomi dei figli di Ismaele, quello più importante è Massa, che avevamo visto qualche anno fa come località di Esodo 17, dove gli israeliti si ribellarono contro Mosè. L'abbiamo sentito anche domenica messa. Deuteronomio 9,22, a Massa provocaste il Signore. Salmo 95, non indurite il cuore come a Massa, nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Massa vuol dire tentazione, prova, sopportazione. Il profeta Isaia nomina insieme altri due figli, Kedar e Nebaiot, in un brano molto famoso, Isaia capitolo 60, ve ne leggo un pezzettino, poi dopo ve ne andate a leggere voi. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà, si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari da Madian, eccone uno, e di Efa, eccone un altro. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Tutte le greggi di Kedar si raduneranno presso di te, i montoni di Nebaiot saranno al tuo servizio, saliranno come offerta gradita al mio altare. Qui Isaia in un colpo solo ne nomina cinque di questi discendenti e soprattutto ci dice che i discendenti di Abramo tutti insieme si troveranno in questo luogo di luce che è Gerusalemme a pregare insieme e a sacrificare insieme i loro animali, capite? Quindi anche Isaia riprende questa visione di Filone di tutte le genti della terra che vanno. Poi ancora Misma, Duma e Massa, che significano ascolta, taci, sopporta, li troviamo insieme nello stesso ordine nella lettera di Giacomo, capitolo 1, 19. Lo sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Quindi questi tre, in qualche modo, vengono citati da Giacomo. E qui termina il ciclo del patriarca Abramo. Lo lasciamo nella grotta di Macpela, in compagnia di Sara, di Adamo ed Eva, ad attendere gli altri, ma soprattutto ad attendere il Messia. Ultimissima, ma Eliezer, sto servo, che fine fa? Sparisce completamente.
Era un servo importante.
Non ti sentono. Allora, sta bravo. Allora, i testi extra ci dicono: in quanto al fedele Eliezer, che aveva rischiato la morte per il suo padrone, Dio lo prese con sé in paradiso, benché ancora vivo. Un'altra fonte dice: come ricompensa per la missione a lui affidata, Abramo rese Eliezer un uomo libero e fu da lui benedetto. Ma il Signore lo ritenne degno di una ricompensa ancora maggiore. Gli concesse infatti, privilegio accordato a ben pochi, di varcare da vivo la soglia del paradiso. E quindi il nostro servo Eliezer è lì in paradiso che ci sta aspettando.
Merita il caffè con lo zucchero.
Sì, grazie. Pausa.